dirò, fate per uno dare. E se vi sento io dirò nel corso delle lezioni le domande d'esame che faccio, quindi. Però, qui, l'importante è dire che qualsiasi risposta voi mi diate alla domanda, io vi dirò perché. Sì e no, non è sufficiente. Alla fine del discorso vorrei che voi sapeste rispondere a queste domande. Caso di classico di meningite. Perché si finisce la rianimazione per un caso di meningite? Perché la figlia di Fabi, del cantante, è morta di meningite fulminante? Perché noi, come categoria, non siamo riusciti a intervenire? Perché in questo caso, pur essendo che differenza c'è tra la meningite fulminante e la meningite settica? Perché la meningite fulminante colpisce i bambini fino a 2 anni e la settica invece da tutti. Questa cosa è che, perché ve lo chiedo? Ve lo spiego e poi ve lo chiedo. Perché questo paziente, questo ragazzo, pur essendo vaccinato, è andato incontro al decesso del meningite? Tutto questo potete rispondere se sapete benissimo il ciclo. Qualsiasi malattia okay, che oggi vi accenno, no. Incominciano a dire qualcosa forse la tecnologia per fare, però è medicina ragazzi, se una cosa non va capita ve la segnate e andate a leggere. Se oggi dovessi parlare molto velocemente shock settico, non essere molto chiaro, essendo la seconda lezione sullo shock settico ci troviamo abbastanza, andate a leggere almeno la definizione e dovrei cominciare. Prima parentesi, il sito, se l'avete visitato, allora, il sito troverete, quello che vi possa interessare adesso, in tempi brevi, è ovviamente le slide. Tenete presente, già è stato detto che siccome lo stiamo cambiando, alcune slide, probabilmente mie, della professoressa Pica, o sono inserite nell'ambito di tutto quel marasma, di quel grosso numero di slide, o se sono completamente nuove le metteremo nel corso per corso. Ok? Compendio di microbiologia. Non studiato, è stato fatto da, non solo da me, ma anche da studenti che degli anni precedenti, è stato fatto per evitare le sfumature. È praticamente, come dice la parola, un compendio di qualcosa che possa aiutare in maniera sintetica sul problema. Non vi studiate sul compendio. Litano, nel senso che un sul compendio litario di scopo. Nel compendio, se volete passare l'esame con un voto medio-basso, però non è sufficiente. Okay. Però so che questo sia il compendio di generale e di speciale. Approfondimenti sono molto tecnici, medici effettivamente. Leggete, insomma, chi è interessato si può leggere quelle delle singole malattie. Li troverete forse utili quando farete malattie infettive. Test di autoapprendimento, vi ripeto, la sesta edizione, lo sottolineo più che altro perché la sesta edizione ha questo CD la possibilità di un collegamento internet per la verifica. E quello che troverete sul sito, test di autoapprendimento, è un'ulteriore verifica che potete fare nel corso. Allora, non andateci adesso perché quello è l'unico, penso, parte del sito che ha bisogno di una password, che ovviamente per un fatto di privacy è un test che fate solo. Al momento non è attivato perché io ho bisogno appunto dell'elenco degli studenti, eccetera. Io comunicherò al sito l'elenco degli studenti, potete a quel punto mandare un'email e riceverete una password con cui entrare. Troverete sia domande di generale che di speciale, quello poi sono scorrete voi. Poi lo vediamo nel corso. Allora. L'avete fatto?
No.
vedete, Koch è il colui l'ha scoperto?
Cocchi.
Ok. Preciso di Koch. Quindi?
Cocchi.
1890, ancora attuali. Interessante, vi faccio una piccola parentesi sull'AIDS. Se li leggete, per non perdere tempo, insomma, li trovate sul sito, il discorso di tutti questi quattro paradigmi è il classico esempio: un agente, una malattia. Ok? Perché la malattia deve essere isolata, deve essere risolta in laboratorio, deve essere inoculata e dare lo stesso tipo di malattia, e se è isolato poi nel modello animale, deve ridare la malattia. Deve essere lo stesso agente. Quindi, insomma, il concetto base è un patogeno, una malattia. Cos'è una sintomo? L'AIDS è una sindrome di immunodeficienza acquisita. Provateci. Esatto. Che è riconducibile alla stessa gente una multifattorialità in patologia. Vedrete, lo farete con il professor Berna, la biologia, siamo intorno alle 15-16 patologie legate alle IE. Quindi questo non rientra assolutamente nei postulati di Koch. È una delle possibilità, adesso poi vedremo, ma dal professor Berna, di un certo Reuter, che contesta il fatto che l'HIV sia l'agente serologico dell'AIDS proprio perché non rientra nella strada di Koch. Ma qui insomma siamo in un discorso che è prematuro. Quello che faremo noi è questo. È vero che alcune malattie danno, scusate, alcuni patogeni danno la malattia, ben riconducibile al patogeno, la febbre tifoide, la malattia del legionario, tubercolosi e così via, e quello. Micobatterio tubercolosi dà la tubercolosi. Però vedremo che ci sarà tutta un'altra serie di patologie organo specifiche. Pressione del tratto urinario, faringiti, polmoniti, setticemia, endocarditi, abbiamo almeno dai 5, 6, 7 patogeni diversi, parlo di batteri, poi ci sono anche i virus, quindi aumenta. Quindi il meccanismo dell'idea. Malattia o unica o multifattoriale, nel senso che una diagnosi sia clinica che microbiologica della difterite e del colera si può fare perché ha una caratteristica medica. Su una polmonite, su una infezione del tratto urinario, su una setticemia, ovviamente bisogna isolare il batterio perché c'è. Anche se la sintomatologia clinica è simile, tra polmonite e polmonite, però secondo una polmonite quasi simile, scusate, una polmonite del micobatterio è una cosa, una polmonite da pneumococco è un'altra. Anche perché pareremo a vedere che fortunatamente la percentuale di batteri patogeni è molto piccola, però il batterio patogeno è fa quello. Se noi glielo permettiamo, noi ospite glielo permettiamo, noi medici ci permettiamo di andare avanti nelle tappe che vedremo fra 5 minuti, è patogeno, perché sa fare quello. Diffidate di chi vi dice, lo dico anche perché sono in questo aspetto, che i microorganismi sono intelligenti. Cioè io mi auguro che l'intelligenza sia qualche altra cosa. E i microorganismi sono geneticamente programmati per fare quello. Se l'ospite o noi medici glielo permettiamo, fanno quello, lo fanno bene. Vedremo, probabilmente avete parlato con la professoressa Pita, tutta una fascia molto interessante di batteri potenzialmente patogeni. Sono per esempio batteri commensali. La maggior parte delle nostre uretriti non proviene dall'esterno, proviene per il 20-30% da rapporti sessuali, contatti vari, ma l'80% viene da batteri commensali che cambiano di spettro e si attivano patogeni. Coli, cominciamo a parlare. Le uretrite lo faremo perché sono rognose. Vediamo un po' di definizioni, perché poi queste adesso fortunatamente no, spero che quest'anno non cambi il discorso del virus, del del maiale, eccetera, eccetera. Sono utili perché almeno chiariscono un attimo l'idea che si parla di endemia, pandemia, a livello giornalistico ovviamente con poca cognizione di causa, però sono in un corso di medicina, lo vorrei perlomeno per inizio. Allora, vediamo le tre classiche situazioni infettive a livello locale e mondiale. Epidemia, malattia infettiva che colpisca simultaneamente una collettività di individui in limitato tempo e spazio. Può essere tranquillamente un'epidemia, per esempio quella influenzale classica, ma ci possono essere epidemie a livello anche di comunità, distretti, carceri, scuole, università, per caso. Quindi l'epidemia, ovviamente tutte queste che vedremo, l'endemia, la pandemia, eccetera, colpiscono persone sane. Questo è abbastanza intuitivo ma fondamentale. Allora, endemia, una malattia endemica quando il microorganismo stabilmente circola, listerite, che è presente, stesso meningococco, non so, se io facessi un tampone faringeo a tutti voi, il meningococco troverei, non mi chiedete delle percentuali, però insomma il meningococco è normalmente presente, la gente c'è oggi in una meningina, è abbastanza presente, quindi dell'endemia è stabilmente presente e si manifesta uniformemente nel tempo, quindi ha un suo percorso, poi si chiude, normalmente si esaurisce naturalmente, e generalmente è un numero limitato di persone. Il terzo aspetto è invece la famosa pandemia, quella che abbiamo sempre letto sui giornali, la pandemia del virus aviario e così via. È quando una epidemia, quindi una circolazione delle persone sane in un determinato distretto limitato, confinato, invece valida questi confini e nel caso della pandemia diventa anche a livello mondiale. Faremo anche l'esempio del virus influenzale e tutti gli altri virus, questo fermo non abbiamo capito, però lo vedremo anche per i pazienti. Per il momento definizio, ovviamente potrei andare veloce su alcune cose. Infezioni opportunistiche. Definizione che l'avete fatto probabilmente da questo estrapica che ahimè è malato e quindi non ho potuto avere un riscontro, quindi non vorrei ripetere cose che già ha ripetuto lei. Allora, la domanda che vi posso fare all'esame è quali sono le condizioni dell'ospite che favoriscono la diffusione della malattia? Esempio, perché il microbatteri o tubercolosi nei pazienti HIV positivi o AIDS conclamati è infettivo al 90%, cioè se un paziente AIDS entra in contatto con il micobatterio sviluppa la tubercolosi al 90% di casi. Qui la risposta che mi date perché non lo compromette. Quale? Non lo so perché non lo sapete. Tenete presente una cosa, che noi la faremo in immunologia. Ovviamente stiamo qui dentro come corso di Italia, stiamo studiando, voi studenti, specialmente del corso di Italia, portate questo programma, di portare l'immunologia al primo semestre, ve l'ho detto l'altra volta, no? Questo comporta già di fare un esame e quindi gravare un esame del secondo semestre. Ma perché per noi l'immunologia ovviamente è fondamentale, almeno farla in parallelo, però l'affronteremo con le cognizioni che potete avere con l'immunologia. Allora, nel caso dell'immunocompressione è tutto, però vedremo che ci sarà immunocompressione da mancanza di risposta anticorpale, immunocompressione da mancanza di attivazione del complemento, immunocompressione da mancanza di attivazione di glicidi B e così via. È ovvio che questo lo dovete sapere anche nel corso di microbiologia. Quindi vado veloce, cominciamo un altro po' di... Allora, ragazzi, qualcuno però a dire la differenza tra infezione e malattia? L'esempio classico è, berreste nello stesso bicchiere di un paziente HIV positivo, un bacio bacerete, fermo. Eh sì, perché se no, perché ve lo dico subito, senza tutto quello così. Qualcuno ci prova? Allora, che vuol dire? Io mi faccio un esame di serologia, sono HIV positivo, che vuol dire? Vuol dire che sono entrato a contatto con la gente patogena, tutti le malattie infettive danno sieropositività. Sono entrato in contatto con la gente patogena che ha lasciato una traccia del mio sistema immunitario, nel caso specifico anticorpi. Se vado a ricercare gli anticorpi contro la gente patogena. Okay? Il problema è che però può essere un'infezione. La malattia è quando questo agente patogeno dà segni clinici. Passaggio. Quindi si può rimanere infetti per tutte le... Quello che noi stiamo facendo nelle epatiti, noi, i patologi, che stiamo facendo nelle epatiti dell'HIV è di cronicizzare il paziente, cioè di renderlo cronico, convivere con l'agente patogeno per tutta la vita, evitando ovviamente che scatti questo meccanismo. Un esempio, che vuol dire lasciare una traccia nel sistema immunitario? Forse presto, ma ve lo dico. Secondo voi, dalle vostre conoscenze, un antigene sconosciuto, prima vergine, l'ospite vergine vuol dire che non ha mai visto quell'antigene. L'antigene è l'elemento, ma questo lo sapete. Elemento estraneo nei confronti del quale si sviluppa una risposta immunitaria, molto vago, ma per la seconda lezione. Una risposta anticorpale contro un antigene vergine, dopo quanto tempo si scatena? Lasciamo stare se IgM, IgG, risposta anticorpale non è immediata, se no, tempi, giorni, mesi, anni? No. Dipende poi dalla importanza dell'antigeno, importanza vuol dire dal grado di antigenicità di una proteina. Però diciamo mediamente siamo 4, 6, 8 settimane, che è un tempo medio, nell'adulto, nel bambino un po' più. Questo rientra poi nel discorso delle vaccinazioni che faremo. Secondo contatto dello stesso antigeno, quindi quando ha lasciato una traccia o memoria immunologica, risposta? Giorni, mesi, anni?
Giorni.
Quanti? Settimana?
No, meno.
24 o 48 ore. Lo stesso, questo è importantissimo, potete capire nel discorso di vaccinazione, dei richiami, eccetera, o del contatto di nuove malattie. Questo ci tutela anche dal punto di vista giuridico per alcune cose di cui parleremo. Vediamo un po' le definizioni. Perché, e poi entriamo nelle tappe, perché vorrei andare veloce. Virulenza e il potere patogeno. La virulenza è il grado di patogenicità di un batterio, cioè quando, no, si usa anche normalmente, quello è più virulento, il batterio quindi il grado di virulenza, cioè il grado di dare malattia, non infezione, infezione sono tutte. Per definizione i batteri patogeni sono tutti infettivi. Diventano, col grado di virulenza, manifestano la malattia in maniera molto più veloce. E il periodo di incubazione, il periodo finestra, il periodo di incubazione. Il potere patogeno, invece, è l'insieme di quei meccanismi attraverso il quale il batterio è patogeno, tra cui la virulenza è uno di questi. I tre, tanto per... penso di avercela... Ecco, tanto per darvi l'idea della patogenicità, la patogenicità è il risultato dei fattori di virulenza, parleremo delle tossine, eccetera, fattori di virulenza specifici del batterio, della carica batterica iniziale, che questo è molto importante, lo vedremo, quindi dal numero di batteri che ovviamente entrano in contatto con l'ospite e ovviamente lo stato immunitario di cui abbiamo appena accennato. Alcuni esempi. Shigella, enterobatterio enterite. 200, ragazzi, 200 è niente, 200 è presente che veramente un alimento contaminato a qualche milione, centinaia di milioni di batteri. Quindi 200 è un batterio, se io mettessi le mani in bocca, penso che se non la shigella 200 batteri mi introduce. 200 shigelle per la gastroenterite, ma 10 alle 8 vibrioni del colera per sviluppare il colera. Quindi questo che cosa vuol dire? Che la shigella è più virulenta, ha dei meccanismi di virulenza superiori. Questo poi ne andremo a vedere. Nel caso invece dei numeri, il numero è importante, salmonella, gastroenterite, alcune specie di area del viaggiatore, eccetera, quindi casi la gastroenterite sia nei bambini che nei adulti. In una persona sana ha bisogno di 1 milione di salmonelle, un numero abbastanza elevato. Nel caso invece di una persona con danni gastrointestinali, poche migliaia. Perché danni gastrointestinali tipo ulcere? Perché vedremo che la salmonella tipi, senza giorni del tipo, ha un ciclo anche ematico. Quindi l'ulcera permette immediatamente l'ingresso dall'intestino, permette l'intestino stomaco, permette immediatamente l'ingresso del ciclo ematico. Quindi è tutta una situazione, questo fa parte dell'anamnesi, ragazzi, quando fate l'anamnesi di un'infezione, se uno ha una gastrite o ha un'ulcera, si può interessare. Questo poi l'anamnesi ci troviamo. Adesso sto andando alle lunghe, andiamo alle tappe. Allora, 4 tappe, vecchia definizione perché poi scendiamo un attimo in dettaglio. Allora, vi ho detto. Queste adesso oggi le facciamo velocemente con alcuni esempi che possono essere abbastanza interessanti perché parleremo di malattie. Però nelle prossime lezioni le analizzeremo in dettaglio. Allora, tenete presente che è un meccanismo biologico, quindi noi faremo a livello accademico le scenderemo, questo è molto dinamico di infezione. Passeranno attraverso tutti questi step, però con tempi diversi a secondo dei pazienti. Allora, ingresso, abbastanza intuitivo, ingresso, adesione, invasione dei tessuti, diffusione d'acqua. Ok? Vediamola un po' più dettagliata come la faremo nel corso. Un batterio per essere patogeno, al di là del suo grado di patogenicità, questo lo cancelliamo. Il batterio patogeno è il patogeno, poi il grado dipende dai tempi. Il batterio deve entrare, aderire, invadere e qui il momento della diffusione è importante, resistere all'immunità innata e evadere l'immunità adattativa. I verbi non sono messi a caso. Vedremo che nel caso della resistenza all'immunità innata, avete idea della differenza tra professore fatta biologia? Immunità innata e fisiologia. Fisiologia. Entro nel particolare per i meccanismi che a me interessano. Ho tutte queste le trovate sul sito, anche sul sito. L'ho preso dalle tappe del. Però insomma no, prendo appunti, prendeteli ovviamente. All'immunità innata il batterio riesce a resistere, cioè la contrasta, la elimina in alcuni casi. Con l'immunità adattativa no. Deve solo evadere, deve avere meccanismi per bypassare questo. Definizione ci e poi ovviamente la competizione con i nutrienti, poi segue ovviamente danno e così via. Diciamo questa è un po' più raffinata come tappa del processo.
No.
Questo è un elenco dei meccanismi di violenza, ma tanto per darvi un'idea, volutamente non abbiamo fatto iniziato la struttura che farete la prossima settimana, perché a questo punto un'idea abbastanza generale come questa, la struttura sarà solo finalizzata con le strutture che servono per potere patogeno. Quindi è più semplice. Tanto per darvi un'idea, abbiamo coli, gastroenterite, qui realmente l'agente etiologico di avere il viaggiatore, e gastroenterite anche emorragiche importanti che possono avere un esito fatale. Come vedete, il corredo di virulenza di un batterio è notevole. Alcune strutture tipo LPS, eccetera, hanno anche, sono multifunzionali. Però vedrete che qualsiasi fattore di virulenza ha uno specifico meccanismo che funziona molto bene. È ovvio che se vi dovessi chiedere un enterobatterio di due coli, vi dovete conoscere, perché ognuno di questi copre una tappa e dà una sintomatologia precisa. Attenzione ragazzi, le tappe conoscono un ciclo, questo fa la differenza tra un tecnico e un medico. Noi ad ogni ciclo, ad ogni tappa, interveniamo a livello diagnostico, terapeutico e prognostico. Poi lo vedremo. E tutta la sintomatologia che ogni tappa dà è indicativa anche per un medico per l'intervento. Okay? Quindi se vi dovessi chiedere il coli, questo le dovete conoscere. Andiamo a vederle un attimo in dettaglio, ripeto, ci torneremo però in quadro generale. Ingresso intuitivo. Il batterio può entrare o via aerea, che prende la trachea nei polmoni, e quindi e lì sviluppa ovviamente tutta una serie di patologie respiratorie. Alcuni possono rimanere ovviamente, nel caso faringiti e laringiti, di livelli superiori, poi vedremo perché alcuni rimangono. Il pneumococco può rimanere o nei livelli superiori o, se ispirato, entrare negli alveoli polmonari e dare polmonite. Anche lì è un fattore di virulenza che permette lì. E secondo ingresso, ovviamente, il gastrointestinale è soltanto attraverso gli alimenti, insomma, o ingestione di qualcosa di contaminato. Poi abbiamo il tratto urogenitale, l'80% ovviamente è solamente trasmissibile, l'altro invece può essere batteri già presenti, e poi tutta la parte degli artropodi tipo malaria, eccetera, legati a veicoli esterni. Tanto per farvi alcuni esempi, velocemente, come vedete, i principali batteri patogeni, ovviamente, ognuno ha una sua via di ingresso specifica. Paradossalmente, se io dovessi ingerire, se dovessi ispirare un bibliocolere e quindi portarlo ai polmoni, non so come, però può capitare, non ha nessuna possibilità di sviluppare il colera, perché la maggior parte dei batteri sono organi specifici, cioè se sono in quell'ambiente possono sviluppare il loro grado di patogenicità. Questa l'avete fatta, non mi interessa, cioè nel senso ci ritorneremo. Seconda tappa, quindi l'ingresso. Oggi facciamo, finite le tappe, un classico schema di meningite, perché la meningite copre perfettamente, come altro, io l'ho detto, meningite che copre molto bene l'esempio delle tappe. Allora, secondo meccanismo, aderire. Che cos'è l'adesione? L'adesione è fondamentale, perché l'adesione comporta la colonizzazione. Colonizzazione vuol dire crescita. Abbiamo visto che la crescita vuol dire permettere al batterio di produrre tutta quella serie di sostanze che sono poste. Come avviene, e questo lo vedrete quando farete il batterio, ci sono principalmente due meccanismi. Questo è importante perché tutti i batteri, l'ospite mette in campo tutta una serie di meccanismi che aiutano il batterio, dai banali movimenti peristaltici, intestinali, che se il batterio non aderisce viene eliminato, lavaggio dell'urina o l'epitelio muco ciliare dei polmoni che tramite il muco porta più al batterio. Quindi il batterio deve aderire, altrimenti viene eliminato. E vedrete che ha molti meccanismi. Vediamo i due in breve che sono principali e abbastanza interessanti, che sono i pini, che sono queste soggressioni proteiche. E il secondo meccanismo sono invece, no scusate, sono le adesine. Quello altro, la differenza qual è rispetto ai pini e alle adesine? Quindi sono queste espressioni proteiche che sono il primo meccanismo di ancoraggio, non fortissimo, ma permette al batterio di fermarsi. Le adesine invece, che sono delle proteine che sono inserite nella membrana del batterio, permette l'ancoraggio definitivo del batterio. Quindi i pini e quello rallentano i meccanismi di eliminazione. Una volta che aderisce con le adesine il batterio, con farmaci non esistono. Perché poi è importante i meccanismi di adesione? questo è un meccanismo della definizione, è abbastanza chiaro e poi rivedremo. Perché non solo i meccanismi del sole servono per ancorare un batterio, ma perché ancorano proprio i batteri che formano i foci di infezione. I foci di infezione. Questo è HP in vitro, è un focus di infezione. Cioè un gruppo di batteri di cui si parte da uno che è aderito, si moltiplica e aderisce fra di loro, quindi forma questo focus che poi ovviamente è l'inizio dell'infezione. Se non interveniamo già a questo livello, ci sono buone possibilità che l'infezione provi a fermarsi. Ovviamente non esiste un solo focus di infezione a livello polmonare intestinale, però parte tutto da un batterio, dall'adesione del primo batterio. Questa è il trailer, però è diversi tipi di adesine, ma non in questo momento non ho grosso interesse, perché il meccanismo successivo, vi ho detto, è dinamico, questo fa parte di tradizione, moltiplicazione batterica. Numeri, vi faremo, che cosa vuol dire moltiplicazione batterica? Vuol dire aumento del numero di batteri, banalmente. Ma un batterio che cresce si attiva, se un batterio patogeno si attiva fa quello che sta, cioè essere patogeno. Quindi se gli permettiamo di moltiplicarsi, andiamo incontro dall'infezione alla malattia. Come avviene, lo vedrete poi la prossima settimana, generalmente il batterio è una scissione binaria, cioè da uno se ne forma due. L'avrete fatto forse. Okay. La cosa che mi interessa, e la faremo un po' di genetica batterica, ovviamente non la struttura del DNA, la genetica batterica, perché paradossalmente non è una clonazione, perché non c'è riproduzione sessuale nel batterio, ma una serie di ricombinazioni genetiche che mantengono ovviamente il batterio, sul quale sarebbero genetico. Mi interesserà la genetica sui meccanismi di resistenza ai farmaci. La finalizzeremo a quello, perché faremo i farmaci antibatterici, qui vi darò un quadro generale dei meccanismi, ma quello che mi interessa molto sono le resistenze. Le resistenze sono un accenno alle fasi della crescita, le fasi però hanno un riscontro nel patologico. La classica curva di crescita batterica è quattro fasi. Fase di latenza, adesione. Il batterio deve prendere contatto con la pietra. Non cresce, ma si approccia il suo metabolismo per quella pietra. Quindi si seleziona. Seleziona un batterio che resiste in quella pietra e diventa patogeno. Una volta selezionato, ovviamente uno avete fatto, classico meccanismo di ambientazione attraverso il riconoscimento di Giacomo, non entriamo in questo campo. Quindi fase di latenza, che è la fase prodromica, ragazzi, è la fase in cui il periodo finestra, no? Di incubazione della malattia, quello classico, da quando dal primo contatto a quando si manifesta l'infezione. Fase esponenziale, il batterio cresce, non controllato in questo caso, cresce la fase esponenziale, vedremo poi che importante è questa fase esponenziale per la diagnosi. Una fase stazionaria generalmente è limitata ovviamente anche dagli elementi nutritivi, e qui è importante anche il sito di infezione, e poi una fase di morte ovviamente macellula, con tutti gli effetti. Alcuni numeri. Allora, perché è importante sia la carica, è importante. Facciamo un esempio classico, un po' di numeri. Questa è una formula abbastanza semplice, ma da un'idea. La formula è NT, questo è NO per 2 alla N. NT è il numero finale di batteri. NO è la carica iniziale, cioè quanti ne entrano. 2 è la scissione, perché ogni batterio, qualsiasi tipo di batterio, è scissione binaria da 1, 2, 2, 4, 8 e così via. N è il numero di scissione che noi permettiamo di fare. Allora, il famoso Escherichia coli enterobatterio. 10 batteri, niente. Veramente, adesso mi sta venendo in bocca 10 batteri, li prenderei. 10 batteri, quindi, che hanno un ciclo, di infezione ottimale, l'ospite è un po' più lungo, però ottimale di 20 minuti. cioè ogni 20 minuti si scindono due cellule. Diamogli un tempo di infezione, abbiamo calcolato, di 12 ore, quindi fa 4 cicli d'ora, 4 duplicazioni d'ora, per 12, 36 cicli di duplicazione. Ok? La forma è abbastanza semplice. E nel bio uguale 10, carica iniziale, 2, scissione per 36. Non ve lo leggo, ma siamo a 9,6. In 12 ore, in condizioni ottimali, 10 batteri danno. E qui non ci fate più niente. Nel senso, è difficile l'approccio lì in parte, poi vabbè, c'è tutta la parte terapeutica che vi aiuta. Quindi, tanto per darvi un'idea, avete idea un paziente AIDS al giorno quante particelle virali produce? Produce nel senso che direbbe 100-150 miliardi al giorno. Tanto virus più veloce del paziente, ovviamente, e le particelle sono. Quindi giochiamo sui grossi. Questo ci deve contrastare l'ospite e dobbiamo contrastare noi. L'ospite su queste numeri può far poco. L'ospite gioca ovviamente, se non vuoi dare un numero quello che può, però è molto utile nei piccoli numeri e nei segnali di tensione. Su questi numeri interveniamo noi con la terapia. Vado veloce perché io vedo le facce vostre, voi vedete la mia, io vedo le vostre. Invasione, anche qui è dinamica ragazzi. Allora, invasione che cosa vuol dire? Un batterio, alcuni batteri o rimangono esterni, qui stiamo parlando di esterni, stiamo parlando delle mucose, ancora non sono entrati in parte. La parte esterna delle mucose, classici esempi che faremo, mucosa intestinale e bronchiale, respiratoria. Quindi alcuni batteri svolgono la funzione rimanendo all'esterno, altri sono programmati invece per entrare nella sottomucosa e altri ancora dalla sottomucosa arrivare al circolo ematico. Circolo ematico vuol dire multifattorialità. A quel punto faremo il caso della meningite, la diffusione della malattia è multiopera. Poi nel caso del meningococco sarà specifico per la meningite perché è unidirezionale, però vedremo che alcuni batteri possono causare una disfunzione multiopera. In base ai tessuti ci sono molti meccanismi che poi vedremo in dettaglio, ve ne dico due. Uno sono ovviamente, sono due principalmente, adesso l'atto per informazione. Distruzione dei tessuti, semplice ma efficace. Produzione di enzimi che distruggono i tessuti epiteliali e permettono l'infezione. Qui subito, ecco, classici per pensare alla faringite. Classici batteri che immediatamente, già dopo poche ore, danno una sintomatologia, perché ovviamente la distruzione diretta del tessuto grossolano come meccanismo ma efficace. L'altro invece è un po' più raffinato, che sono i meccanismi invasivi. Alcuni esempi di distruzione del tessuto, ovviamente tutti enzimi che a seconda del tipo di infezione distruggono, ad esempio dalla dialunità idrolista, i positivo, distruzione del tessuto positivo, distruzione. E ogni batterio ce n'ha almeno nel proprio armamentario, c'è 10-15 enzimi di questo tipo, che dovete conoscere. La predazione dei tessuti invece ha fattori specifici, molto non dà sintomatologia, perché il batterio introduce delle invasive, delle proteine, le quali alterano, non in maniera drammatica, necrosi, non danno necrosi, al contrario della distruzione, alterano e permettono l'endocitosi del batterio. In parole povere, anche qui ci ritorneremo, tutte le invasine agiscono a livello della actina, depolimerizzano l'actina, quindi rendono la cellula molto più lassa e l'inglobamento è facilitato. Il batterio è grande, una cellula non riesce a inglobarlo per endocitosi normalmente. In questa maniera invece riesce a essere inglobato. Un batterio inglobato vuol dire che è abbastanza invisibile perché sta all'interno della cellula e quindi si può replicare. Molti batteri, specialmente gli enterobatteri, hanno replicazione endocellulare, cioè moltiplicano, si moltiplicano a quei numeri all'interno delle cellule o dei tessuti. E quindi questo li copre in parte da un ospite, diventa ovviamente invisibile. È un po' un meccanismo. Questo ve lo faccio perché spiro che L'agente zoologico della sifilide. La sifilide è un meccanismo tutto suo particolare perché è finalizzato e invece di distruggere il tessuto ci penetra lì, con movimento, passando il tessuto vaginale e
pettorale.
E penetra, questo è, cioè è carino così, sono. Questo per dirvi come la selezione ha portato ovviamente a, a diversi armamentari. Vado veloce perché posso farvi l'esempio dell'epatite. E questo è quello che vi dicevo, dopo la distruzione della sfida molto efficace. Perché non dà sintomatologia, non c'è danno. Quindi non c'è infiammazione, non si scatena l'infiammazione, non c'è nessuna infiammazione, al contrario di un danno tipo faringite, però diffonde bene. E per lui è utile. Sistemi di selezione li vedremo, sono dei meccanismi interessanti perché sono legati alla apoptosi. Due esempi, tanto per spiegarvi poi salmonella, ottifi o meno, classico ciclo della salmonella, microvilli, entra per endocitosi, fattori di invasione, entra a livello di microvilli e si replica. Poi lì si diffonde la sua mucosa, entra la salmonella tipica, la vedremo, se la salmonella enteritis che dà soltanto una gastrite rimane confinata all'anno sottomucosa. Altro enterobatterio, Shigella, sintomatologia identica, gastrite, sintomatologia, Shigella no, Shigella entra nelle cellule M, che voi sapete che sono del epitelio, non si moltiplica, viene veicolata dai macrofagi della sottomucosa, entra a questo punto nei vitelli, come la salmonella, e da si replica e da sintomatologia. Due enterobatteri, sintomatologia identica, segni clinici un buon medico li sa riconoscere, però insomma, un medico meglio come me.
Non
ho
idea, io stavo a dire, perché voi sapete che quando sono saranno qualche età.
Perché la Shigella non entra direttamente, intanto poi ci va nei microvilli, perché non entra direttamente con la salmonella? Sono due enterobatteri, stessa specie.
Perché necessita della spina?
Prego? Sì, la cellula mucosa di sostegno dei microvilli, la cellula che poi si trasforma anche in una cellula. Fa parte delle cellule di sostegno della principale motivo fra batteri, virus, la stessa specie non c'è competizione e quindi nel corso dell'evoluzione hanno elaborato meccanismi che non competono fra di loro, è il mantenimento della specie, non perché sono intelligenti, perché la selezione di milioni di anni ha portato a questo. Se ci fossero due batteri che competono per lo stesso sito d'ingresso, in questo caso per lo stesso microvillo, non rientra nelle regole dell'evoluzione. Secondo meccanismo, secondo strumento, no scusate, seconda risposta alla domanda che facevo è che la salmonella è più virulenta della Shigella. In questo ciclo che dura diverse ore, il batterio si attiva e quindi aumenta il suo potere patogeno. Paradossalmente, la salmonella immediatamente attacca gastroenterite, non pensate perché è fatto di virulenze immediati. La Shigella per attivare la stessa gastroenterite ha bisogno di meccanismi. Qui è apatogena nel percorso d'ingresso, nel percorso di quando è veicolata dal macrofago e nel percorso all'interno si attiva e diventa patogena. Quindi è meno virulenta, ha bisogno di stimoli successivi rispetto a altri. Domande? No, stiamo andando abbastanza, mi rendo conto veloce, però.
Ecco, secondo me stiamo avere bella, al di là delle spiegazioni tecniche.
Queste tanto le trovate, ma adesso non le servono. Qualcuno potrebbe dirmi, ma perché non la selezionate prima? Allora,
io penso
Arriviamo al sistema, 10 minuti di sistema immunitario, esempio poi andiamo. Allora, prima del sistema immunitario ce l'ho perlomeno danno, definizione di danno. Quindi, ricapitoliamo, è entrato, aderito, modificato, invaso, diffuso, danno. Subito due tipi di danno. Sempre, per l'infezione. Danno diretto e danno indiretto. Danno diretto, produzione di mediatori, tossine, proteine, vedremo tanti meccanismi che colpiscono direttamente la cellula bersaglio. Tetano, tossina tetanica, colpisce motoneuroni delle corna anteriori. Colera, diarrea colerica. Che differenza c'è tra una diarrea e una gastro e una gastroenterite? Diarrea? Perdi sangue? Sapete quanti liquidi perde un paziente con colera? Disidratazione, blocco renale, blocco cardiorespiratorio. Infatti, paradossalmente, da 10 a 12 litri di vino, basta la reidratazione e poi una cura di gelato, questo è il tempo. Quello che voglio dire, quindi, danno diretto, un fattore di violenza diretto, specifico. L'80 è questo. Copre il 30% di infezioni, perché deve essere un patogeno, una malattia. L'80%, che è la fase più interessante, invece è il danno indiretto, cioè alterazione della risposta immunitaria che da protettiva diventa dannosa. Infiammazione. La faremo. La patologia poi non ce la vedo il prossimo. Però insomma, quindi diretto e indiretto. Danno diretto, un batterio abbiamo detto, una sintomatologia, danno indiretto polmonite, ovviamente il danno indiretto è quello che genera polmonite, semplicemia eccetera, e questo non permette ovviamente di individuare qual è la causa principale. Quando il batterio diffonde, torno un attimo indietro, l'avevo messo male di così, quando il batterio diffonde, cioè sta già nella sottomucosa o entra a livello del sangue, è qui che avviene ovviamente il primo contatto con il sistema immunitario. È qui che si crea l'equilibrio tra infezione e malattia. Se prevale ovviamente il sistema immunitario dell'ospite, l'infezione può anche abortire o si cronicizza, vedremo i casi. Se prevale ovviamente il meccanismo del batterio, si passa a malattia. Quello che faremo quando selezioneremo questa parte della lezione, vedremo tutti i meccanismi che l'ospite mette in campo e vedremo tutti i meccanismi che invece il batterio mette in campo per superare. Conoscere, devo dire, anche affrontare un certo tipo di terapia, non è soltanto un'opzione. Vedremo bene, e la vedrete ancora, infiammazione. L'avete fatta, biologia, eccetera. L'avete accennata. Che cosa succede durante l'infiammazione? La meningite, visto ite, è tutto infiammatorio. Quindi la meningite, il problema della meningite è l'infiammazione. Non è il batterio non ha fattori specifici di virulenza. È il processo infiammatorio che genera poi il decesso nel paziente. Vabbè, vediamo velocemente. Tessuto, stava scrivendo? C'è il labbro? Lavora? Lavora? Vado dietro? No, è facile. Allora, vabbè, la leggo con voi, ha ragione. Lei sarà un caso che nelle note di Italia. Allora, l'edizione classica è, e anche stare in turismo, magari qualcuno mi consiglia. La serie di azioni che portano cellule e molecole del sistema immunitario nel sito, proviamo di infezione, ovviamente sapete le nuove teorie, lo sapete, ormai non esiste più, esistono le teorie dei segnali di pericolo. L'ospite riesce a regolarsi nel tipo, nel grado di infiammazione, nel reclutamento addirittura di alcune componenti a secondo del segnale di pericolo. Il batterio è...
Gioca il destino della infezione.